Dal Vangelo secondo Giovanni. Al capitolo decimo, i versetti dall'11 al 21. In quel tempo Gesù disse ai giudei: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». Sorse di nuovo dissenso tra i giudei per queste parole. Molti di loro dicevano: «È indemoniato ed è fuori di sé. Perché state ad ascoltarlo?» Altri dicevano: «Queste parole non sono di un indemoniato. Può forse un demonio aprire gli occhi ai ciechi?» Parola del Signore.
Siamo sempre all'interno della festa delle capanne, che termina col brano che oggi abbiamo ascoltato e comincia, è inquadrato all'inizio del capitolo settimo. Tutti questi capitoli sono inquadrati nella festa delle capanne. E anche questo ha un significato importante, che adesso però non vogliamo riprendere. Abbiamo meditato in questa settimana la seconda parte del capitolo 9 e l'inizio del capitolo 10. Ora, sul capitolo 9, cioè la guarigione del cieco nato e tutto il racconto del cammino del cieco verso la vera illuminazione, di cui il segno della guarigione fisica era un segno, ma l'illuminazione che Gesù compie è tutto il cammino che il cieco compie, il cieco nato compie, e che rappresenta il cammino verso la fede in Gesù. E per questo io volevo semplicemente riascoltare è quello che dice Dio in Isaia, riprendendo qualche versetto, dunque al capitolo 42, quindi nel contesto del canto del servo. Il primo canto del servo stesso parla di questo come un compito del Messia: perché tu apra gli occhi ai ciechi, faccia uscire dal carcere i prigionieri, il versetto 7, ma poi successivamente ci sono le promesse di Dio che riguardano Israele. Versetto 16: farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, li guiderò per sentieri sconosciuti, trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura, eccetera. Poi subito sotto, versetto 18, siamo sempre al capitolo 42, sordi ascoltate, ciechi volgete lo sguardo per vedere. Chi è cieco se non il mio servo? Chi è sordo come il messaggero che io invio? Chi è cieco come il mio privilegiato? Chi è cieco come il servo del Signore? Hai visto molte cose ma senza farvi attenzione, hai aperto gli orecchi ma senza sentire, eccetera. Poi al capitolo 43... leggerei dal versetto 8: fa uscire il popolo cieco che pure ha occhi, i sordi che pure hanno orecchi. Poi, procedendo, versetto 10, voi siete i miei testimoni, oracolo del Signore, e il mio servo che io mi sono scelto, perché mi conosciate e crediate in me e comprendiate che io sono, oppure che sono io. Comprendiate che io sono. Vediamo che nel Vangelo questa espressione, che torna molte volte in Isaia e anche qui in questo contesto dell'illuminazione di Israele, è centrale. Israele deve, per diventare testimone, comprendere davvero l'unicità di Dio, che è ciò che risuona nelle parole di Gesù. Io sono, e voi siete i miei testimoni, io sono Dio, sempre il medesimo, eccetera. Insomma, mi pare che questi contesti, queste parole di Isaia, ci aiutino a sottolineare un aspetto, che è quello che volevo sottolineare, di tutto il capitolo 9, e rendono conto molto bene della parola che sta all'inizio del capitolo 9, al versetto 3, 4 e 5, dove Gesù stesso presenta tutto quello che avviene, rispondendo all'obiezione degli apostoli, e non ha peccato lui né i suoi genitori, ma è così perché si manifestino in lui le opere di Dio. In particolare quest'opera di Dio, di cui parla Isaia, noi, dice Gesù, dobbiamo operare le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, in cui anche per Gesù non si può più operare. Finché sono nel mondo, poi viene il momento in cui non sarà più nel mondo. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. E quindi tutto ciò che segue, in cui va notato che l'iniziativa è di Gesù, non c'è una fede preventiva, è Gesù che ha bisogno di questo cieco, diciamo così, perché, per significare l'opera che Dio sta compiendo, colui che lo ha mandato, attraverso di lui, che è l'illuminazione del suo popolo. Mi sembra bellissimo se leggiamo in questo senso, naturalmente ci sono poi tutti gli altri contenuti che emergono, compreso naturalmente il cammino del cieco, che prima è cieco, senza neanche conoscere colui che lo guarisce, e poi attraverso la verità, la sincerità, ecco, la verità del suo cammino, diventa testimone e diventa alla fine anche maestro, perché insegna ai capi, diventa lui il maestro, e anche il suo cammino comprende anche la croce, comprende anche un cammino di croce, come è quello di Gesù. Ecco, invece, passando al capitolo 10, semplicemente anche qui volevo ricordare, è troppo noto questo capitolo, quindi adesso possiamo rifletterci insieme, quello che tutti naturalmente sappiamo, tutte le Bibbie rinviano, però riascoltarlo ha sempre un senso. 2-3 versetti, ci sono molti testi in realtà, Ezechiele 34 sicuramente è uno dei testi in primo piano. Anche qui per capire che cosa significa il discorso di Gesù. Senza Ezechiele 34 e senza altri testi, Il discorso di Gesù non è collocabile nel modo corretto, nel modo più forte. In Ezechiele 34 volevo sottolineare in particolare 2-3 versetti, è un discorso in cui è centrale l'autodesignazione divina: io sono il pastore, Dio è il pastore del suo popolo, questo in tutto il Antico Testamento. Al versetto 11 dice, perché così dice, c'è la polemica contro i pastori che non pascolano nel gregge, perché così dice il Signore Dio, ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna, eccetera. Poi al versetto 14, le condurrò in ottime pasture e il loro pascolo sarà sui monti di Israele. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, eccetera. Poi ancora sotto altre espressioni, il cui punto principale consiste in questo io stesso. Fino adesso sono dovuto fidare, ho dovuto affidare il gregge, che è Israele, ad altri, adesso io prometto che me ne occupo personalmente, direttamente. Ed è chiaro che se ne occupa lui le cose cambiano, ecco, e se ne occupa in questo modo, cioè come un pastore buono che fascia, che raccoglie le pecore perdute, che non ne vuol perdere nessuna. Qui abbiamo una pagina, una prospettiva che illumina tante pagine anche dei Vangeli, e anche il testo del capitolo decimo, che adesso meditiamo, in cui appunto l'ovile è Israele e il gregge è Israele, e Gesù si presenta come il compimento di queste promesse.
Volevo dire una cosa piccola, questo testo è chiamato proprio similitudine, no? E non parabola. A me veniva proprio da leggerlo come una parabola in cui però appunto i termini di significato sono chiari, cioè nel senso che viene detto esplicitamente da Gesù: io sono il buon pastore, quindi la spiegazione è già contenuta nella narrazione. La seconda cosa era questa, che Gesù non parla di difendere le pecore dal lupo, cioè quando viene il lupo il pastore non si limita a difendere le pecore, il pastore dà la vita, cioè si immola per le pecore, cioè si fa sbranare dal lupo al posto delle pecore. Ecco, questo mi sembra un pochino, mi ha fatto leggere tutta questa seconda parte come un annuncio della morte di Gesù, cioè Gesù annuncia la propria morte attraverso queste parole, quindi mi sembra che, cioè, almeno la mia attenzione si è rivolta più che alle pecore, al pastore stesso, il quale dice che le pecore sono sue. Ecco, e allora noi abbiamo il figlio di Dio, che è Dio e uomo, che dice che il padre lo ama perché lui ha deciso di sua volontà, senza costrizione, di dare la propria vita nella più completa libertà, e in questo facendo quella che lui conosce, cioè la volontà di Dio, cioè conformando la propria libertà alla volontà di Dio. E mi viene da concludere con una considerazione: che Dio Padre ama molto, ama in modo smisurato le pecore del suo figlio, se a questo punto la sua volontà è che il figlio dia la vita per le pecore.
Gli ultimi versetti, che si vede la reazione del popolo, della gente che ascolta, può in un certo senso essere comprensiva, perché il Signore erano ben abituati, e questa gente com'era vita a Gerusalemme. Il Signore dice appunto più volte che è il buon pastore, però dice anche che è la porta. A Gerusalemme c'era la porta appunto delle pecore. Era a nord del Tempio, nord-est del Tempio, e dove c'era tutto il commercio appunto dei sacrifici, di cui le pecore venivano vendute e venivano introdotte nel santuario per l'offerta, e il sacrificio appunto si mollava alle bestie in posto appunto dell'uomo. Qui invece il Signore fa tutto un altro discorso, dice che appunto è il pastore, non come i mercenari di cui commerciavano le bestie, ma invece è lui, e prende lui il posto della pecora, si molla lui al posto della pecora. Le pecore possono entrare e uscire dal tempio, entravano gli uomini, ma invece di essere immolata la pecora, si molla lui. e la pecora ha la vita per grazia del sacrificio che lui compie.
Una considerazione che in parte faccio anche adesso, la festa della capanna è caratterizzata da due grandi elementi, l'acqua e la luce. Al capitolo 7 Gesù dice: chi crede in me beva, io sono l'acqua viva. E questo capitolo si chiude con questa considerazione ulteriore dei giudei che si erano in dissenso tra di loro, i quali, alcuni dei quali dicono: queste parole non sono di un indemoniato, può forse un demonio aprire gli occhi dei ciechi? E torna sull'illuminazione, sulla luce. Credo che quel giorno della festa delle capanne fosse tutto il tempio illuminato, fosse una festa straordinaria per gli occhi, anche uno spettacolo. Ma poi c'è anche un altro elemento, che è il pastore. Il pastore in questa festa, venivano cantati dei salmi, uno dei quali è il Salmo 81-80, che a un certo punto dice: ascolta popolo mio, ti voglio ammonire, Israele, se tu mi ascoltassi. Non ci sia in mezzo a te un altro Dio e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore tuo Dio, sono io il tuo pastore, che ti ho fatto uscire dal paese dell'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha obbedito. E c'è un altro salmo che dice che se uno non segue il pastore, il Dio liberatore, c'è un altro pastore, non è che rimane neutro. Questo pastore, dice questo salmo di cui non ricordo il numero, dice: sarà loro pastore la morte. 48. Allora, se anziché mercenario mettiamo morte, e quindi è un out, ecco, ci pone Israele di fronte al suo Messia, al suo pastore, e ci sono tutti questi elementi che sono condensati in questa festa di cui lui li ricapitola tutti: l'acqua, la luce e il pastore.
Il brano di ieri finiva dicendo: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E oggi, appunto, il versetto subito seguente dice: io sono il pastore buono pone la vita per le sue pecore. E questo brano di oggi è dominato da questo verbo proprio, porre la vita, che in questi pochi versetti è ripetuto ben 5 volte e diventa, nei versetti 17-18, da un lato la causa dell'amore del padre per il figlio. Dice: per questo il padre mi ama, perché io pongo la mia vita per prenderla di nuovo. Ed è, Gesù dice, un potere e nello stesso tempo un comandamento. A me sembra bellissima questa cosa. Il versetto 18 dice: io ho il potere di porre la vita, e questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Quindi mi sembra proprio che sia l'espressione massima dell'amore, da un lato del padre e del figlio, e dall'altra del padre e del figlio per le pecore, per cui per le pecore il figlio pone la vita e ha questo potere e questo comando. E poi dice al versetto 14: io conosco le mie conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre. E mi sembra che questa conoscenza sia poi lo stesso spirito, che unisce il Padre e il Figlio e che immette in questo amore del Padre e del Figlio tutto il gregge che il Figlio viene a salvare all'interno dell'ovile e anche al di fuori dell'ovile, perché dice altre pecore devo condurre e ci sarà un solo gregge e un solo pastore. Mi sembra che sia proprio una rivelazione massima dell'amore trinitario e dell'amore con cui è amata tutta l'umanità, tutto il gregge di Dio che vuole la vita per le sue pecore.
Anch'io volevo sottolineare al versetto 16 questo recinto da cui provengono le altre pecore e in rapporto all'ascolto della parola del Signore, per cui questo recinto cadrà e diventeranno un solo gregge e un solo pastore, realizzando in pieno quello che abbiamo ascoltato tante volte nel Deuteronomio, che la vita viene dall'ascolto della parola del Signore.
Un attimo, sono fermato sul fatto di quel che dicono i giudei di Gesù, è indemoniato. Allora, questa parola indemoniato la troviamo in tutti questi capitoli, proprio alla fine del capitolo ottavo. Ora sappiamo che sei indemoniato, Abramo è morto, così anche i profeti, e ancora la vediamo al capitolo 7, sei indemoniato, al versetto 20, e chi cerca di ucciderti, cioè a me sembra che proprio l'alternativa al santo sia proprio solo quella dell'indemoniato, e fra l'altro sono gli indemoniati che riconoscono invece che Gesù è il Messia, ecco. E quindi ancora il problema, che certamente quello che il messaggio di Gesù, laddove si dice questo è fuori di sé, questo è pazzo, ecco, proprio perché oggettivamente se non si è illuminati dalla fede, anche tutto il discorso sul pane di vita non è concepibile. Quindi queste due eccezioni dell'indemoniato e del matto, insomma, sono certamente basate su dati concreti, quindi proprio lo stravolgimento, proprio credo che sia qui: o si accetta Gesù come il santo oppure non c'è alternativa.
Ma a me questo pastore di Giovanni aveva ricordato molto il pastore di Luca, che corre a raccogliere l'ultima pecora che si è perduta. Insomma, di fatto credo che nessuno mollerebbe 99 pecore come nessun pastore dà la vita per le sue pecore. Cercherà di spaventare il lupo, ma guardando nella Genesi, Giacobbe, che non era certo uno stolto, anzi si era arricchito tantissimo, ma lui tuttavia dice appunto di avere ripagato le pecore che i lupi avevano sbranato, quelle che si erano perse. Quindi, per quanto uno sia un buon pastore, non riesce sempre a sconfiggere il lupo, tanto più un pastore non dà la vita per le pecore, non vale una pecora la vita di un uomo, e certamente nessuno sacrifica la sua. E quindi, insomma, c'è un po' questo grande paradosso, insomma, questa grande unicità di questo pastore che può essere veramente solo Dio, come diceva Giovanni. E un'altra cosa che mi colpiva moltissimo, questa conoscenza reciproca così profonda delle pecore del loro pastore. Mi sembrava che questa sequela che il pastore a cui il pastore invita le pecore conducesse a questa profonda conoscenza tale da dire che le pecore conoscono lui come lui conosce il Padre, cioè un'unione, una profondità che è enorme. E per cui questa volta questo versetto 16 dove si dice diventeranno un gregge, un pastore, mi aveva fatto ancora più impressione, perché a un certo punto sono le pecore stesse che, assimilate al pastore, danno la loro vita per le altre pecore. Se è vera questa conoscenza, se è vera questa unione con il proprio pastore, come Gesù Cristo è unito al Padre, queste pecore unite, che sono loro stesse pastore a un certo punto, seguono la stessa via del pastore, danno volontariamente la loro vita, per volontà e per comando, come è per Gesù.
Sì, penso che per concludere possiamo sottolineare il pastore buono sono io, e come eco della promessa di Dio che è il vero pastore. E difatti l'argomento principale di Gesù qui è che difatti le pecore ascoltano la sua voce. Un altro non lo ascolterebbero se fosse un estraneo. Perché? Perché la conoscono, non hanno paura, sanno, è la stessa voce che li ha sempre guidati, si è sempre curato di loro, cioè la voce di Dio. Qui emerge la consapevolezza della comunità giovannea come Israele, o come rappresentante di Israele, che è l'ovile, che è il gregge. E Gesù usa questo argomento dall'inizio alla fine praticamente. E la prova, la prima prova che lui è veramente il pastore è che le pecore lo ascoltano, perché riconoscono in lui la stessa voce di Dio. E la seconda cosa che emerge qui come prova che lui è il pastore vero è il fatto che sacrifica la sua vita, cioè è l'amore che ha per le pecore, perché anche questo è profondamente iscritto nella scrittura, cioè che Dio ama il suo popolo. Quindi è il pastore vero perché le ama, e le ama fino al punto da sacrificare se stesso. E questa è la dimostrazione che è il pastore vero. Perché? Perché le pecore gli premono, e come dicevate poc'anzi, per questo il padre mi ama. Notiamo l'argomento: perché mi ama il padre? Perché io do la vita, perché io amo le pecore fino a dar la vita. Siccome il padre ama le pecore in modo smisurato, e io do la vita per le pecore, allora il padre mi ama. È una cosa stupenda, no? Cioè quello che unisce Gesù al padre qui è il fatto che ambedue amano lo stesso modo le pecore, anche perché non sono due amori diversi, sono due loro ovviamente, c'è il padre e c'è Gesù, ma l'amore è il medesimo, cioè nell'amore di Gesù per le pecore è Dio stesso e si esprime l'amore di Dio per le pecore, è per questo che il padre ama Gesù. E la seconda cosa che volevo sottolineare è il versetto 16, cioè ho altre pecore che non sono di questo ovile, che sono i gentili molto probabilmente. Qui abbiamo un riscontro anche nel capitolo 11, non doveva morire solo per la nazione, dice insomma, ma anche per tutti i figli di Dio dispersi, cioè tutta l'umanità, sono tutti figli di Dio. Quindi se l'ovile è Israele, qui abbiamo, se noi volessimo trovare il punto in cui c'è la Chiesa, dovremmo andare a questo versetto, perché questa è la Chiesa. La Chiesa è questa, cioè la Chiesa è l'inizio naturalmente, perché Gesù non ha ancora radunato tutto Israele e non ha ancora radunato tutte le pecore perdute, cioè tutti i gentili. Però la Chiesa è l'inizio di questo raduno di giudei e gentili, di Israele e delle genti, perché sono sue anche le altre, o altre pecore, non è solo Israele che Dio ha, anche gli altri sono tutte sue pecore e deve radunarli. se noi volessimo vedere, diciamo, la definizione qui, trovare qui il punto in cui emerge la Chiesa, come d'altra parte nel resto del Nuovo Testamento, dovremmo vederlo in questo versetto. La Chiesa è il luogo in cui questo raduno, questa comunione fra Israele e le genti è già attuale, è già fatta, diciamo. Mentre è in fieri, naturalmente, in tutta la storia della salvezza. E poi i versetti 17 e 18 sono anche molto importanti perché qui Gesù mette avanti la risurrezione come un'autorisurrezione, e questo è anche singolare rispetto alla maggior parte dei testi del Nuovo Testamento in cui si dice che Dio ha risuscitato il suo figlio. Qui è Gesù che risuscita se stesso come prova della libertà, della volontarietà della sua morte, che è la dimostrazione a sua volta del suo amore. Perché uno che è costretto non può dimostrare che ama, invece uno che dà la vita liberamente è chiaro che ama. Gesù la dà liberamente, come fa a dimostrare che la dà liberamente? Perché la riprenderà. Uno che ha il potere di riprendere la vita, potere solo divino, ovviamente se gliela tolgono, non gliela tolgono, ma è lui che la dà, è chiaro. Se non ha il potere di riprenderla vuol dire che nessuno può toglierla. E quindi se lui muore vuol dire che è lui che la dà.